Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Non sarà decisiva, ma fortemente indicativa per la Juventus l'antivigilia della sfida in casa dell'Atalanta, crocevia importante sulla corsa alla Champions League. Ben trovati da Quintiliano Giampietro. Fuori di Juve del 16 aprile, sono le 15:07. Ben trovato e ben ritrovato soprattutto Federico Rossi.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
Oggi mi ha abbandonato. Ah no, non mi ha abbandonato. In realtà è collegato via telefono e saluto Fabrizio Gerola. Ciao Fabri.
Ciao Quintiliano, un saluto a tutti. Non ti abbandono.
Scriveremo una canzone. Non ti abbandonerò mai. Non ti abbandonerò mai, come spero che la Juventus non abbandoni la vittoria, perché dopo due successi consecutivi c'è bisogno del tris per tutti i motivi che sappiamo, anche se la gara è molto difficile in casa dell'Atalanta.
È una partita difficile, una partita complicata per tanti aspetti, però una partita che bisogna andare a giocare con la giusta grinta e la giusta determinazione. Io credo che ci saranno questi due atteggiamenti, grinta e determinazione, il risultato non potrà che essere positivo. Poi sappiamo che purtroppo troppo spesso, anche all'inizio del secondo tempo con il Genova, abbiamo visto dei cali di concentrazione assurdi e non ci devono più essere questi cali. È una partita importante, può essere un punto di svolta per staccare anche qualche avversaria in ottica qualificazione verso la Champions, e quindi andrà affrontata con la massima determinazione.
Fermo restando che i temi sono liberi, no? Nella nostra trasmissione al 340-54-25-3-2-4, Fabrizio, in genere ci si chiede diteci chi segnerà il risultato, eccetera. Invece mi piacerebbe capire dai nostri amici da casa da chi si aspettano qualcosina in più, o comunque le sfide, la sfida nella sfida che più può piacere, che più vedono, no? Per esempio mi viene in mente Cuadrado Gosens, che secondo me potrebbe essere decisiva, guarda che ti dico Fabrizio, oppure che ne so, i gol di Ronaldo e quelli di Zapata, oppure la grinta dell'Atalanta contro forse la tecnica della Juve, chissà. Tu cosa ti aspetti?
Innanzitutto spero di più di vedere quelli di Ronaldo che quelli di Zapata,
esatto.
La parentesi, tra i due. Mi aspetto anche magari, sai, di vedere se dovesse giocare, non lo sappiamo ancora, no? Bonucci finalmente annientare Zapata, quando sappiamo che negli ultimi match l'ha sempre un pochino sofferto. E io mi aspetterei forse di vedere una volta per tutte un centrocampo bianconero all'altezza della Juventus, no? Lo sappiamo, non si fanno i matrimoni con i fichi secchi, quindi Pirlo dovrà fare di necessità virtù, ma schierando magari Rabiot e che ne so Arthur e Betancourt, magari speriamo che questo centrocampo possa dare finalmente quella qualità che troppo spesso è mancata.
Tra l'altro si affronteranno, Fabrizio, la squadra che ha il migliore attacco, l'Atalanta, contro quella che insieme all'Inter ha la miglior difesa. E sono divise, sì, di un solo punto. Ricordiamolo, la Juventus è terza a meno uno proprio ai bergamaschi.
La cosa positiva è che l'Atalanta dietro non è eccezionale, no? Quindi se le punte, Ronaldo, Chiesa, Morata, chiunque dovesse giocare, Paolo Dybala, speriamo di vederlo dall'inizio, anche se probabilmente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, però non ti scontri contro una difesa impeccabile. Devi però poi dall'altra parte stare attento tu dietro dalla tua, perché loro in avanti sono veramente dei fenomeni. Quindi sarà una bella partita. Innanzitutto speriamo di vedere una bella partita. Io quello che vorrei chiedere ai nostri amici da casa, chi pensano che sarà il più determinante lato Juventus e magari anche lato Atalanta nel match tra Atalanta e Juventus. Qual è il giocatore che loro vedono che sia quello più fondamentale di tutti?
È un po' quello che già ho chiesto io, no? Da chi vi aspettate qualcosina in più che possa decidere, o addirittura a livello di reparto. Tu per esempio hai detto mi aspetto il centrocampo, qualcuno magari spera che giochi Dybala e possa finalmente, in realtà lui già ha segnato, che possa ancora incidere, magari cambiare un po' la tendenza anche di tutto il discorso legato al rinnovo contrattuale, anche se potrebbero essere slegate le due cose, ancora in Ronaldo, oppure magari vabbè, chi ha l'Atalanta ci pensassero un po' i tifosi dell'Atalanta, però diciamo magari possiamo dire così, cosa anche cosa temete di più, insomma come
quello che si teme, certo, nell'ottica quello è il giocatore dell'Atalanta che uno teme di più. Poi se lo temiamo e gioca male siamo solo contenti, ovviamente.
Certo. Tra l'altro, Fabri, tra il 19 maggio c'è la finale di Coppa Italia a Reggio Emilia, casa del Sassuolo, proprio contro l'Atalanta. Mi viene da pensare che tra la gara di questa sera e quella finale, forse Pirlo, no? Si gioca una fetta. Tu sei convinto che già sappia qualcosa, magari, però facciamo finta che non si sia deciso nulla, perché non sappiamo nulla, sono solo impressioni le nostre. Secondo te, tra questa sera, che io già l'ho detto nell'intro della trasmissione, non è decisiva matematicamente, ma è fortemente indicativa, secondo me, e la finale di Coppa Italia, quindi un trofeo in palio, credi che buona parte del suo futuro se lo giochi Pirlo sulla panchina della Juve?
Sai, se la Juventus dovesse comunque fare un ottimo finale di campionato, una serie di vittorie importanti, la qualificazione in Champions, alzare la Coppa Italia, non si potrebbe parlare di stagione fallimentare, ovviamente. La stagione diventa fallimentare nel momento stesso in cui tu non ti qualifichi in Champions e perdi 70, 80, 100 milioni di euro, che diventano un'enormità in un periodo questo di crisi. Quando io dico, secondo me Pirlo sa già il suo destino, non vuol dire che sa già che se ne va. Potrebbe anche già sapere che ha la fiducia della società e che resterà, magari, come abbiamo detto più volte, con Lippi, che potrebbe entrare come direttore tecnico ed essere una sorta di suo tutor fuori dal campo, che potrebbe aiutarlo a imparare magari quelle sottigliezze, quelle cose che a oggi ad Andrea mancano, perché oggettivamente deve fare un po' di esperienza.
E staremo
sicuramente...
Staremo a vedere, Fabri, staremo a vedere. Ti interrompo perché so che è in viaggio, quindi non ci può dedicare tantissimi minuti, ma lo ringrazio perché siamo collegati con un ex giocatore della Juventus e non solo, e soprattutto in questo periodo, in questi ultimi tempi, grande, io vi dico, tra i miei favoriti, non perché ce l'abbiamo in diretta, commentatori televisivi, in particolare di DAZN in questo caso, Federico Balzaretti. Ciao Fede.
Ciao, grazie mille ragazzi, grazie.
Non voglio fare il ruffiano, ma lo penso veramente, perché tu lo sai, già mi piace proprio parlare di calcio con te.
E sì. Beh, quello che spero che traspaia, competenza, certo. E passione, basta, esatto. Poi il resto, ognuno del calcio ha la propria idea,
certo.
E tutti hanno ragione.
Il calcio è bello perché
bello.
È vario, esatto.
Esatto.
Allora Fede, Atalanta-Juventus, qui sponda bianconera. Io ho detto che ovviamente non è decisiva, perché la matematica poi ancora non dice nulla, ma è fortemente indicativa per la Juventus sicuramente, ma anche per l'Atalanta. Ma noi sponda Juventus sarebbe, in caso di vittoria, la terza consecutiva, ma cosa può dirci sotto il profilo bianconero?
Beh, no, può dire tanto, perché giochi contro una squadra forte e quindi si tarano le squadre anche in base a vittorie, risultati contro dirette concorrenti, contro giocatori, contro squadre di livello alto, e quindi è una bella prova, e quindi è una bellissima prova, perché Atalanta, ho detto, sta bene in forma, gioca bene, ha un calcio comunque, lo conosciamo tutti, molto particolare, per cui sarà una prova anche da un punto di vista tecnico-tattico diversa rispetto alle altre partite, perché la pressione, l'attenzione che mette l'Atalanta, l'aggressività, il volume di giocatori che porta in area di rigore avversaria, insomma sono tutte componenti che fanno sì che questa possa essere veramente una partita divertente, spettacolare, e soprattutto, ripeto, che possa essere per la Juventus una bella bilancia, ecco, su quello che è il lavoro che sta facendo comunque Andrea anche in queste settimane, insomma, dove probabilmente ha avuto più tempo per prepararla, e qualche cosa secondo me già si è visto della Juventus, secondo me migliore della stagione, che secondo me era quella più o meno di questo periodo a cavallo del girone d'andata, dove secondo me giocava comunque un calcio interessante, dove si vedevano secondo me i principi di gioco e le idee di Andrea Pirlo, per cui insomma l'ho detto anche dopo il derby, è sicuramente un indicatore importante, proprio perché il tempo che ha a disposizione adesso Andrea per lavorare è quello effettivamente dove, dove realmente può incidere, cosa che magari prima effettivamente con gli enormi impegni che comunque la Juventus ha avuto tra Champions, nazionali, coppe, insomma il tempo per lavorare era praticamente la partita e poco più.
Esatto. Fabrizio.
Ciao Federico, io ho avuto la fortuna di conoscere Federico quando era un giovane giocatore a Torino, una persona eccezionale, quindi mi fa piacere ritrovarlo.
Grazie, ti saluto, senti, con Fede, piacere.
Tu sei stato un giocatore importante, hai giocato in squadre importanti, tra cui ovviamente la Juventus.
Sì.
Quanto è fondamentale avere un allenatore che ti incita a bordo campo, che ti aiuta a giocare bene, che ti ricorda magari i movimenti che stai sbagliando a fare? Perché sai, tra le critiche che facciamo spesso ad Andrea Pirlo è questo, che lui quando sta in panchina sembra quasi un po' una mummia, no?
Non lascia molto trasparire le emozioni.
Ecco, appunto, sveraci questo segreto.
Parla tanto. Non me l'aspettavo che parlasse così tanto. È una radio, una mezza radio.
Una radio col volume basso.
Vabbè, ma quello chiaramente poi, insomma, se vogliamo chiedere a Balzaretti di fare la rovesciata, non la fa, e se vogliamo chiedere ad Andrea Pirlo di sbraitare in mezzo al campo, non è il suo stile. Quindi, insomma, bisogna anche chiedere che è nelle corde di una persona, perché sennò chiediamo delle cose che uno non ha. E quindi ma parla tanto, parla, incita, ve lo posso assicurare, io Juventus l'ho vista, l'ho fatta tantissime volte quest'anno dal campo, infatti, penso sei volte. E devo dire che da questo punto di vista invece, ti ripeto, parla e parla tantissimo, e incita tanto e aiuta la propria squadra. Su quello, guarda, è un luogo comune probabilmente legato...
Infatti ci hai dato una notizia allora, perché noi pensavamo che fosse diverso ovviamente negli atteggiamenti.
No, poi il tono di voce, chiaro, ripeto, non è quello che urla, che gesticola particolarmente, ma non è il suo modo di essere, non è il suo modo di fare, ma... assolutamente rispettato quello che è il suo modo, il suo modo di comunicare. Non tutte le comunicazioni sono le stesse, ma l'importante è che arrivi ai giocatori, che i giocatori capiscono. Anche Zidane, non mi sembra che Zidane in panchina urli e sbagli.
Esatto, non parla quasi mai.
Eppure ha vinto tre Coppe dei Campioni, sì. Per cui insomma non credo che sia un indicatore del fatto che la squadra lo possa o non lo possa seguire questo.
Non c'è dubbio però che durante questa stagione, adesso siamo allo sprint finale, diciamo così, alti e bassi, diversi bassi,
sì,
no?
Sì,
cosa è mancato secondo te in particolare? Perché qualcuno dice proprio che l'inesperienza di Pirlo, altri dicono che non ha giocatori adatti. Cos'è che ha fatto sì che la Juventus non fosse continua tanto da essere molto distante dall'Inter che sta per vincere lo scudetto?
Allora, sono in due punti di progetti tecnici differenti. Questo io l'ho detto tante volte, la Juventus è assolutamente già nel suo secondo ciclo, abbondantemente nel suo secondo ciclo, e probabilmente, ripeto, il fatto che abbia sempre vinto è perché la gente probabilmente non se ne è accorta di questo, ma è nel secondo ciclo, e lo è perché innanzitutto secondo me il ciclo è finito da Allegri, anche l'ultimo di Allegri, secondo me è finito il ciclo lungo della Juventus. Hanno provato a cambiare il modo di giocare, quindi la scelta di Sarri e la successiva scelta di Pirlo era proprio perché volevano cercare, nonostante Allegri non è che non producesse un bel calcio, ecco, giusto per essere chiari, però hanno provato evidentemente a cercare un tipo di calcio diverso, questo è innegabile. E comunque sia, ripeto, soprattutto quest'anno la scelta di tanti giocatori, di un allenatore assolutamente al primo anno, e va assolutamente ricordato, perché fa gli errori che possono fare tutti al primo anno, che siamo in una situazione dove non ci siamo mai trovati, per cui è una cosa assolutamente, secondo me, preventivabile. E ripeto, gli acquisti e i giocatori giovani fanno sì che alti e bassi ci possano essere, che ripeto, sono assolutamente all'inizio di un secondo ciclo. E poi se tu mi chiedi il valore della Juventus assoluto e più basso rispetto al passato, anche questo sì,
certo.
Assolutamente. Quindi è chiaro che ricordiamo tutti il centrocampo della Juventus come effettivamente uno dei centrocampi più importanti e più forti in Europa. E adesso secondo me è un reparto dove la Juventus deve andare a correggere per il prossimo anno e deve andare a toccare qualche cosa. Io credo questo sia abbastanza evidente, ma penso che
lo sappiano.
che, Esatto, penso che lo sappiano, ma questa distanza, io ho dato l'Inter come favorita per il campionato, perché l'Inter era il secondo anno, che è quello di consolidamento. La Juventus è nell'anno, ripeto, non dico uno e mezzo, diciamo così, ma le scelte che sono state fatte sono state quelle di costruire, di provare a costruire su giocatori giovani, dai Kulusevski, dai De Ligt, nonostante ci fossero giocatori forti con investimenti importanti, ecco, però insomma sono giocatori comunque giovani, Demiral, in Chiesa, sono tutti, ho detto, giocatori che devono ricostruire sicuramente un secondo ciclo, e manca forse qualcosa nella parte centrale, diciamo come età, ecco, sto dicendo, quindi hanno preso tanti ragazzi giovani, c'è qualche ragazzo come Gigi, come Leo, come Giorgio, che sono magari un pochettino adesso verso la fine, proprio come normale che sia, insomma, del loro percorso, ecco, trovare quei giocatori che hanno 28-29 anni, che sono nel clou, che sono nel pieno, sicuramente, ecco, questo forse quest'anno un pochettino è mancato.
Diciamo nuovi senatori che ereditino proprio da Chiellini, da Bonucci e da vari Buffon.
Esatto.
Quindi tu, prima di ripassarti a Fabrizio, mi sembra di capire, visto che parli di cicli, tu comunque continueresti con Pirlo a prescindere, oppure?
No, io visto che è stata fatta questa scelta, io darei continuità. Io sono sempre in generale per la continuità. Secondo me l'allenatore, al di là del risultato, deve essere giudicata, la Juventus è sicuramente giudicato per il risultato, perché la Juventus è una squadra che nasce per vincere, non c'è dubbio, però se è stata fatta questa scelta non poteva mai essere una scelta di un anno, almeno che, ripeto, come secondo me con Sarri i problemi erano di non di campo,
ma di altra natura,
non solo di campo,
sì, esatto.
Ma com'è?
Di altra natura, lo sappiamo.
Esatto, di altra natura. Se invece, e questo non mi sembra il caso, che Andrea riesca e stia gestendo da un punto di vista dello spogliatoio, di comunicazione, non credo che ci siano più casi o problemi come la scorsa stagione, secondo me è giusto dare continuità.
Esatto. Fabrizio.
Federico, in questo progetto di continuità con Andrea Pirlo, come vedresti l'ingresso di Marcello Lippi come direttore tecnico? Potrebbe essere una buona chioccia per la crescita di Andrea?
Ma io, guarda, devo dirti, tutto nasce, la cosa più importante sono sempre gli equilibri. Se gli equilibri inizio anno sono chiari, sono accettati, sono rispettati, esatto, non ci sono problemi. Se invece sono delle cose che sono forzature, non c'è comprensione, sono ruoli che si accavallano, allora sì, alle prime difficoltà ci sono delle grandi problematiche.
Bravo.
Per cui anche qui,
esatto,
tutto
bravo,
estremamente relativo. La cosa che può essere un vantaggio, ora ripeto, io ho vissuto Andrea in nazionale, ma non con Marcello Lippi, purtroppo, perché sennò sarei campione del mondo. Penso che insomma abbiano un rapporto, devo dire, consolidato, forte, importante, e questo non può far altro che inizialmente sicuramente, ripeto, aiutare, però insomma Marcello Lippi è sicuramente un valore aggiunto, e mi sembra questo una persona estremamente rispettosa, mi sembra una persona estremamente intelligente, per cui al di là delle competenze calcistiche, chiaramente non sono io qua a sottolinearle, per cui ripeto, dipende tutto dagli equilibri, dai ruoli, dal rispetto tra le due persone.
Fede, tu sei stato un ottimo terzino sinistro barra, diciamo così, esterno sinistro, perché la fascia la facevi tutta. Tra le tante sfide di Atalanta Juventus, io, sembra quasi scontato, però mi affascina molto quella tra Gosens, tra Cuadrado e Gosens, fermo restando che se l'Atalanta giocherà a 4, forse Gosens non so se siate potenziato e quindi avrà, diciamo così, dei compiti un po' diversi.
Sì.
Ti volevo chiedere, potrebbe essere questa la sfida decisiva, e in generale, visto che Gosens è nel mirino, tra l'altro anche della Juventus, se possa essere l'acquisto giusto per la fascia sinistra?
È sicuramente un duello chiave, l'hai assolutamente centrato, tra l'altro tra due giocatori in formissima. Cuadrado secondo me in quest'anno è stato probabilmente uno dei migliori, se no, perché c'è stato Chiesa, c'è stato Cristiano comunque che ha segnato tantissimi gol, ma comunque in assoluto uno dei più forti e uno dei più positivi, ma
sì, forse
per
il migliore, sì, sì,
esatto, sì, sì, ha fatto una stagione straordinaria veramente, cioè, e, ecco, giocatori che di quell'età che sono nel loro top, ecco, insomma 3-4 giocatori di questo livello che hanno questa continuità nella performance, insomma spostano, ecco, questo era un pochettino il senso del mio discorso precedente, per cui sì, sicuramente, ripeto, è un duello fondamentale, è un duello chiave, e Gosens è destinato a fare il grande salto, destinato, ora la Juventus in quel ruolo effettivamente dipende un pochettino anche lì con che sistema di gioco vuole fare, chi sarà l'allenatore, qualsiasi altra cosa, insomma, del futuro non lo so. Se tu mi dici un giocatore che ci può stare alla Juventus, ti dico assolutamente sì, per livello, per quello che ha dimostrato, comunque in nazionale lui gioca una 4 dietro, per cui il quarto lo può fare tranquillamente, ha questa proiezione offensiva importantissima, e per cui assolutamente sì. È chiaro che la Juventus quando costruisce a 3 e mette Chiesa sul lato sinistro, sarebbe il ruolo di Chiesa, diciamo così, per esatto. per cui obiettivamente bisogna capire, perché Alexandro quest'anno, diciamo che è il giocatore che in teoria potrebbe andare a sostituire, quest'anno è stato utilizzato molto come terzo e non tantissimo come quinto, per cui Gosens il terzo quando costruiscono e sarebbe sicuramente, insomma, uno spreco, proprio per quello che dicevi tu, che sono le sue caratteristiche, sono proprio quelle invece di continuità, di forza, di corsa, di andare a chiudere l'azione, di gol, di assist, per cui ha caratteristiche sicuramente diverse, ma è un giocatore assolutamente forte e funzionale. Poi è chiaro che non credo che l'Atalanta lo regali.
No, assolutamente no.
Esatto, no, però il giocatore è assolutamente di
qualità,
di valore. L'Atalanta sì, di qualità, ma l'Atalanta ha tanti giocatori forti. I due in mezzo, secondo me, sono due giocatori che potrebbero far bene in tante altre squadre. Io stravedo per Freuder e sì, per Deron, lo dice anche Gasperini. Sì, che sono tanto intelligenti, perché tanto si caratterizzano, no? Intanto si parla e si dice giocatori dell'Atalanta sono giocatori molto caratterizzati per quel tipo di gioco, vero per alcuni, non vero per altri. Secondo me, per esempio, i due centrocampisti sono due giocatori, Deron insomma è un livello più alto che Freuler, un giocatore che gioca tranquillamente con l'Olanda, che ha principi sì, completamente diversi da quelli di Gasperini, eppure è titolare della propria nazionale, per cui insomma poi alla fine anche lì secondo me ha giocatori forti, intelligenti, che sanno leggere tantissime situazioni, ma se no non arrivi a questi risultati né in Champions League né in campionato con questa continuità, insomma, perché evidentemente il valore è alto anche a livello individuale.
Prima di chiudere, se hai Fabrizio una domanda per Fede al volo, che siamo sì, alla pausa.
Il prossimo anno ti aspetti ancora un dominio dell'Inter che sarà ancora più forte, no, dopo la vittoria dello scudetto, oppure ti aspetti un campionato più aperto, quindi con Inter, Juventus e magari anche il Milan e la Roma stessa che potrebbero rivoluzionare?
Tanto avanti, dipende tanto dal mercato che fanno. Beh, l'Inter è nella sua fase di è in una fase diversa, è in una fase importante. Sicuramente si rinforzerà e partirà, ripeto, da delle basi di solidità molto molto importanti. Non sarà facile batterla anche il prossimo anno, così ad occhio, ecco, proprio per la distanza che c'è stata quest'anno, ma sai, il mercato, miliardi di altre situazioni ci possono essere, insomma, andiamo step by step, ancora un pochino, molto presto per dirlo, ecco, però l'Inter in questo momento sì, diciamo che è in un momento dove sta spingendo, ecco, al di là del risultato, penso proprio all'interno del progetto di Antonio Conte, il prossimo anno sia ancora un anno dove cercheranno, come dicevi tu giustamente, di migliorarsi e di fare meglio anche in Europa, ecco, credo che questo poi alla fine il prossimo anno possa essere un obiettivo molto importante per l'Inter, ecco, non solo il campionato ma proprio alzare il livello, l'asticella anche in Europa, dove quest'anno è uscita soprattutto ai gironi.
Fede, veramente solo un nome, se dovessi essere costretto a cedere, Ronaldo Dybala?
Probabilmente difficilissimo da dire, per futuro, probabilmente per età e tutto, direi più Ronaldo che Dybala, proprio perché insomma Dybala quest'anno quest'anno non se lo sono proprio goduti, ed è sicuramente, ecco, visto che parlavamo anche di problemi, di defezioni, insomma, non giocare tutto l'anno, senza Dybala non è facile, è un bel handicap.
Eh sì.
Fede, per cui devo dirti, insomma, per quello che riguarda appunto età e futuro, credo che insomma Dybala possa rappresentare
il futuro.
Più futuro di Ronaldo sicuramente,
non c'è dubbio.
Non ci facciamo nemici diciamo così, proprio per età.
Grazie Federico, grazie, sentiamo
grazie
prossimamente, buon lavoro,
ciao, grazie a tutti, ciao, grazie.
Ciao. Allora, tu ci saluti, se non sbaglio, grandissimo Gerolla. Ti voglio chiamare
Gerolla.
Saluto, Gerry.
Ma con gli amici da casa ci sentiamo domani.
Esatto, quello volevo dirti.
Perché ci sta non solo Juve. E io e te ci ritroviamo in studio, se mi fai entrare.
Ma come no?
Lunedì alle 15 per fuori di Juve.
Va bene, ok, grazie Fabri. Grazie.
Un abbraccio,
grazie,
Quinti,
buona giornata.
Ciao.
Allora, primo break, tra poco di nuovo qui, tanti messaggi e poi il secondo ospite.
Fuori di Juve.
:38 fuori di Juve, Quintiliano Giampietro e Federico Rossi in regia. Abbiamo già diversi messaggi. Partiamo con qualche vocale, Fede.
Ciao Fabrizio Quintiliano.
Ciao.
Io mi aspetto qualcosa di più da Morata, perché se Morata fa una grande partita, secondo me la Juve vince, ma proprio una grande partita, a parte il gol, anche senza segnare, se fa una grande partita la Juve vince. Santo da Torino.
Ciao Santo, beh sì, effettivamente ci aspettiamo un po' un sussulto dello spagnolo, perché sta vivendo un momento non certamente positivo rispetto all'inizio di stagione, che comunque è stato, io direi, strepitoso, non solo sotto il profilo realizzativo e degli assist, ma anche tattico, perché a mio avviso è cresciuto molto sotto questo aspetto Morata. Poi la sua forma è calata molto, ha avuto il virus, non il coronavirus ma un altro virus, un po' l'ha debilitato, però certamente adesso dovrebbe darsi una smossa, anche se dopodomani non è escluso la partenza dall'inizio di Dybala, difficilmente vedremo il trio, ecco, questo è un altro aspetto, per esempio l'abbiamo chiesto ieri, ma continuate a dirci, no? Intanto da chi vi aspettate di più, quale potrebbe essere il duello o comunque l'uomo decisivo, non necessariamente in termini di gol, ma anche tattici per la svolta, no? Se magari voi sareste disposti a puntare più appunto su Morata oppure su Dybala, perché se ne sta parlando in questi giorni. Io ho l'impressione che possa partire dall'inizio l'argentino, però poi Pirlo ci riserva sempre delle sorprese. Credo che adesso Dybala abbia i 90 minuti nelle gambe, perché ha già fatto due spezzoni di gara, ha fatto un gol, è stato rivitalizzato da quel gol. Certo che il prolungamento del contratto, che resta ancora in stand-by, secondo me un po' lo condiziona. Io non escludo che a fine stagione proprio lui possa lasciare la Juventus, a dispetto di Ronaldo che vorrebbe andare via, ma è più difficilmente collocabile, perché 31 milioni a stagione, difficile trovare un club che glieli possa dare, forse solo il City, magari il Paris Saint-Germain. E poi Dybala a mercato, lo ripetiamo sempre, però lo sottolineo perché è importante, circa 60 milioni varrebbe il suo cartellino, quindi sarebbe quasi totale plusvalenza, che è importante sotto il profilo del bilancio. E poi soprattutto rispetto al rinnovo contrattuale c'è una differenza abnorme, perché il Antun, l'agente del numero 10 bianconero, chiederebbe, usiamo il condizionale ma chiede, possiamo usare anche l'indicativo, 15 milioni rispetto a 7,5, cioè precisamente il doppio. Quindi la Juventus invece ne offre 10 più i bonus per arrivare a 12, la distanza è abbastanza importante, quindi alla fine io prevedo che possa proprio essere lui a lasciare la Juventus, a meno che Ronaldo non trovi un club, e di conseguenza la Juventus in quel caso risparmierebbe tanti soldi e poi potrebbe permettersi anche diciamo la permanenza di Dybala sotto il profilo dell'ingaggio, che magari non arriverebbe a 15, ma una via di mezzo si potrebbe trovare. Andiamo avanti.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Ciao Quintiliano, ti volevo dire, ma scusate un attimo,
ciao,
chi è davanti, la Juve o l'Atalanta?
la Juve di un punto.
Poi il Milan è avanti a noi a un punto. Ma perché dobbiamo sempre preoccuparci noi che non arriviamo tra le prime quattro e non si devono preoccupare gli altri? Ma io non lo so, ragazzi, sembra che siamo diventati la squadra più materasso del campionato italiano. Oh, non vi capisco più. Vi voglio bene, ciao.
Ciao, grazie. C'è un po' di pessimismo, no? Perché è chiaro che dopo 9 anni di dominio fare una stagione così, che secondo me in parte era prevedibile, ci rimane un po', no? Il tifoso juventino è abituato bene e quindi ci rimane un po' male. Ma non credo che però consideri la Juventus una squadra materasso. A differenza di un solo punto, la Juventus è a più uno dall'Atalanta. L'Atalanta è certamente un avversario molto molto ostico, perché gioca bene, perché ha grinta, anche se all'andata lo dobbiamo sempre ricordare, fu Gollini a salvare il risultato e Ronaldo sbagliò peraltro anche un rigore, ci fu un pareggio e la Juventus forse ha giocato una delle migliori gare. Sarà un test importante, l'abbiamo detto prima anche con Balzaretti, lo ripetiamo, un test importante per entrambe, però a noi interessa soltanto la Juventus, perché vincere significherebbe staccare una diretta concorrente, portarsi in vantaggio negli scontri diretti. E poi ricordiamo che c'è un altro scontro, non diretto perché l'Inter è per lo scudetto, ma giocherà a Napoli, quindi anche il Napoli dovrà vedere se magari l'Inter batte il Napoli, si fermerebbe anche la marcia della squadra partenopea. Se la Juventus dovesse battere l'Atalanta, comincerebbe pian piano, non dico una fuga, ma una mini fuga, a stare un po' più tranquilla in chiave Champions League. Poi parleremo anche del mercato, perché il blitz di Raiola ovviamente ha fatto rumore, perché è normale che sia così, vista l'importanza della gente e soprattutto i tanti giocatori diversi dalla Juventus che lui assiste, e anche diversi nel mirino della Juventus, in primis Donnarumma, anche se qualcuno smentisce, però sembrerebbe che invece sia venuto anche se non soprattutto per il portiere del Milan.
Ciao amici, sono Andrea da Roma. Io volevo in realtà spendere due parole per Pirlo e per tutto il progetto tecnico. Allora, secondo me già dall'anno scorso c'è stato lo sbaglio di suonare Sarri. Probabilmente Sarri non si sposava bene con l'idea Juventus e quindi magari sotto questo punto di vista l'hanno voluto esonerare. Però la linea tecnica tattica non si ha in un anno solo. Cioè tu devi dare continuità, come dai continuità ai giocatori, anche agli allenatori, di creare e sposare in pieno il loro progetto. Quindi io continuerei assolutamente con Pirlo perché c'ha delle buone idee.
Assolutamente con Pirlo, sì, sono dei punti di vista, ci sta anche questo, però bisogna capire intanto se la Juventus in primis, la società intendo, e la proprietà siano disposte a rischiare, tra virgolette, di non vincere nemmeno nella prossima stagione, fermo restando, ricordiamolo, che il 19 maggio c'è in programma la finale di Coppa Italia, quindi la Juventus potrebbe alzare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa, anche se la Supercoppa è un po' una gara frutto della stagione precedente, ma comunque l'alzata la Juventus di Pirlo disposta. Bisogna capire il progetto, perché se tu veramente, come dice Balzaretti, ma non è l'unico, magari prendi un giovane allenatore, in questo caso addirittura neofita, prima panchina assoluta, che era stato, ricordiamolo, ingaggiato per l'Under 23, secondo me metti in conto, io credo che Andrea Agnelli abbia messo in conto un rischio calcolato, cioè che non si potesse vincere. Bisogna vedere quanto la Juventus sia disposta ad aspettarlo e soprattutto poi l'eventuale campagna acquisti, nel caso in cui restasse Pirlo, campagna acquisti condizionata da tantissimi fattori. Vado a salutare e lo ringrazio come ogni venerdì il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Ciao Xavier.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Grazie Xavier. Allora, siamo all'antivigilia di Atalanta-Juventus, un match che dirà molto in chiave, diciamo così, rispetto a tutte e due le squadre, però adesso parliamo della sponda bianconera, continuità dei risultati, la Juventus batterebbe in caso di vittoria una diretta concorrente e, diciamo così, in chiave Champions sarebbe un bel passetto in avanti.
Diciamo che questo è la prima di una serie di sfide incrociate fra le formazioni che si contendono la qualificazione alla Champions League. Non possiamo ovviamente dimenticare Napoli-Inter, soprattutto in chiave partenopea, per ciò che concerne la corsa al massimo torneo continentale. Atalanta-Juventus significa il miglior attacco del campionato insieme con quello dell'Inter, che si oppone, viene alla miglior difesa del campionato insieme con quella dell'Inter, il miglior attacco del campionato, quello Gasperiniano, che ha segnato 71 gol contro una retroguardia che, nonostante i problemi, gli infortuni, i tamponi, le positività, è comunque stata il reparto con minore difficoltà rispetto a quelle accusate dal centrocampo bianconero. È evidente che queste ultime due vittorie consecutive abbiano da un lato rasserenato il clima in casa juventina e dall'altro però rendano Pirlo consapevole di come, l'abbiamo titolato oggi in prima pagina, il suo destino sia metaforicamente, non solo metaforicamente, esatto, nelle mani di Gasperini, perché sì, domenica ci sarà il confronto valido per il campionato, il 19 maggio a Reggio Emilia, la finale di Coppa Italia fra l'Atalanta e la Juventus. Quindi questa è una partita molto importante sia per la Juve sia per la stessa Atalanta, perché poi, come detto, la bagarre è tale che coinvolge anche altre formazioni, ma siamo soltanto all'inizio di quella che potremmo definire la bollatura finale.
Esatto, l'Atalanta viene, anche l'Atalanta, da una serie positiva, una squadra ovviamente forte, ostica. Nelle ultime gare, peraltro, ha leggermente variato l'assetto tattico, Gasperini. Cosa ti aspetti proprio sotto il profilo tattico tra due squadre, una definita comunque, che è l'Atalanta, e l'altra, fammi dire, Xavier, ancora non ben definita, malgrado siamo alla fine del campionato?
Ma guarda, io credo che, intanto per ciò che concerne l'Atalanta, Gasperini recupera Pessina, che sì, esatto, è il risultato negativo all'ultimo tampone, sebbene io non creda che possa partire dall'inizio, salvo controindicazioni, lo capiremo ovviamente anche dalle indicazioni che scaturiranno dalle ultime sedute, soprattutto quella di domani, e quindi presumo una coppia d'attacco Zapata Muriel con Malinowski che agisce alle loro spalle, fermo restando che c'è anche l'alternativa Ilicic che potrebbe essere inserita nel proseguo dell'incontro. È una Juventus che in questa settimana ha provato un inedito schieramento molto offensivo, con la presenza contemporanea in campo di Ronaldo, Morata e di Chiesa e di Dybala. Penso che questo non sarà lo schieramento iniziale, fermo restando il fatto che Dybala continua a segnalarsi per essere in pieno recupero e quindi promette di essere la carta in più che Pirlo potrà giocarsi in queste ultime 8 gare di campionato e nella finale di Coppa Italia.
Xavier, non c'è dubbio che il blitz di Raiola a Torino abbia fatto tanto rumore, perché sappiamo benissimo che assiste diversi giocatori della Juventus, altri che invece sono nel mirino dei bianconeri, e assiste anche Donnarumma. Il nostro collega Antonino Milone, proprio su Tutto Sport, li chiama nodi, no? Tra i nomi che lui cita nell'articolo, no? Mi riferisco a Donnarumma, mi riferisco a Ken, mi riferisco a Romagnoli, a Pogba stesso, secondo te alla fine uno di questi verrà alla Juventus e chi?
Ma guarda, ma per quello che risulta a noi, e risulta ovviamente anche ad Antonino Milone, Ken è il primo obiettivo della campagna acquisti estiva, che è fatalmente legata a doppio filo alla posizione che la Juventus avrà guadagnato al termine del campionato, perché un conto sarà ritornare a giocare in Champions League e un altro non giocarvi, perché tutto questo significherebbe un ridimensionamento drastico della strategia di mercato.
Sì.
Sappiamo benissimo, soprattutto al tempo della pandemia e delle conseguenze devastanti sui bilanci di tutte le società, non soltanto della Juventus, che cosa significhi ritornare in lizza nel torneo più ricco del mondo a livello di club o non ritornarvi. Ma certamente Ken è al centro dell'attenzione della Juventus, anche perché è in attesa di sapere che cosa intenda fare il Paris Saint-Germain, che in casa ha Neymar, a Mbappé, a Cavani, che non c'era più, ma è andato al Manchester United, ma che viene segnalato addirittura come un possibile obiettivo di ritorno qualora Icardi partisse. Quindi anche, c'è anche questa variabile indipendente uruguaiana che da Manchester potrebbe percorrere la direzione verso Parigi. Ma al di là del futuro di Cavani, peraltro grande protagonista in Europa League, come abbiamo visto, è il prossimo avversario della Roma nella semifinale di Europa League stessa, certamente Ken in questi due anni e in particolare nella stagione parigina ha fatto quel salto di qualità che non era riuscito a fare nelle file dell'Everton. Per quanto concerne il portiere, è evidente che il prolungamento di contratto di Szczęsny fino al 2023 abbia attestato concretamente la fiducia della società nell'estremo difensore della nazionale polacca, e dopodiché bisogna fare anche dei calcoli, torniamo ancora alle esigenze di bilancio, e cioè se la richiesta di Raiola per Donnarumma è di 10 milioni di euro netti a stagione, che vuol dire 20 milioni di euro lordi, che vuol dire 100 milioni di euro lordi per un contratto quinquennale, stiamo parlando di un 22enne, credo che questo sia un investimento totalmente fuori portata.
Usciamo un attimo da, diciamo, da casa Juventus, Xavier. C'è stata questa forte spaccatura nella Lega Calcio, con addirittura la richiesta di 7 club, tra i quali la Juventus, delle dimissioni del presidente D'Alpino, ufficialmente per l'assegnazione dei diritti televisivi, ma sappiamo che ci sono altri motivi. Certo, in questo momento, diciamo così, non servirebbe una cosa del genere. E cosa significa questa spaccatura?
Significa una contrapposizione fra queste 7 squadre e le altre 13, però fino a quando non c'è la fatidica maggioranza di 2/3 tale da sfiduciare l'attuale presidente della Lega, questi fa benissimo per andare avanti. Io credo che il calcio italiano dovrebbe essere molto meno litigioso, soprattutto in questo periodo, soprattutto alla luce anche del grande lavoro che ha fatto D'Alpino, sia a livello di nuovo contratto televisivo, sia per quanto concerne l'ingresso dei fondi. È chiaramente una battaglia politica, cui il vero bersaglio è Gravina. Il presidente della Federcalcio ha chiesto di che la Lega si uniformi al criterio della maggioranza semplice che è in vigore nelle altre federazioni, e non quella dei 2/3, il che renderebbe molto più semplice, molto più facile e molto meno accidentato il cammino del presidente, che ha sostenuto Gravina in campagne molto importanti, quali la riapertura del campionato nel 2021 in piena prima ondata della pandemia, quali la riapertura sia pure graduale degli stadi, e tutta un'altra serie di campagne che hanno visto la Lega d'accordo pienamente con la Federcalcio. Però io credo che in questo momento, se non cambiano gli schieramenti, questo atto di sfiducia nei confronti di D'Alpino si è destinato a rimanere tale.
L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Xavier, l'hai un po' accennato: riapertura parziale degli stadi. Finalmente positivo l'esito dell'incontro tra Gravina e il sottosegretario Vezzali. Mi viene da fare quasi una battuta, ma non lo è. È un po' cambiata l'aria per quanto riguarda la politica sportiva, no? Rispetto al ministero Spadafora.
Beh, direi che si è cambiato in modo radicale, soprattutto perché la presenza di una sottosegretaria allo sport, che è stata la più grande schermidrice nella storia olimpica del nostro paese, dimostra la sua piena conoscenza dei problemi dello sport e il suo atteggiamento, l'atteggiamento che ha assunto sia nella questione dell'apertura parziale dell'Olimpico per le 4 gare dell'Europeo che l'Italia ospiterà, e sia anche nei segnali che vengono lanciati e recepiti circa un ritorno, almeno nelle ultime giornate di campionato in maggio, a quota 1000 o 2000 spettatori negli stadi, per non dire poi della possibilità di riaprire, sia pure parzialmente, in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus del 19 maggio. Questi sono segnali che il vento è davvero cambiato.
Non c'è dubbio. Grazie Xavier e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie direttore, grazie a Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Abbiamo altri vocali, Fede? Siamo pronti? Oppure leggo? Vai, vai.
Buonasera ragazzi, sono Gennaro da Napoli.
Ciao.
Per quanto riguarda la partita di domenica, io mi aspetto lo stesso rendimento dei vari Chiesa, Quadrato, Danilo. Mi aspetto tanto da quello che stanno facendo già nelle ultime due partite del centrocampo, come Bentancur, Rabiot, Arthur, che continuano a fare così. Ma da chi mi aspetto tanto è Cristiano, ma non perché per la partita scorsa, ma proprio perché lui ci deve portare alla vittoria, ma deve giocare non per segnare, ma deve giocare per far vincere la squadra. Io mi aspetto questo atteggiamento da lui domenica. Speriamo bene e forza Juve. Ciao ragazzi.
Lo sai che concordo? Non è stato sottolineato nelle ultime gare, secondo me almeno, il miglioramento del centrocampo. E guarda caso la Juventus, seppur parzialmente, per esempio contro il Napoli un tempo, ma sempre contro il Genoa ad un certo punto, poi ha ceduto, però ha retto. Per il centrocampo secondo me sta migliorando. Detto questo, rimane comunque il punto debole. Sì, da Cristiano mi aspetto anch'io, però sinceramente se dovesse giocare titolare, come ci ha detto il primo radioascoltatore, io spero che Morata torni quello di inizio stagione, anche perché ricordiamolo, è in ballo il possibile rinnovo del prestito, addirittura riscatto, che è molto difficile. Ricordiamolo, la Juventus ha pagato per la prima stagione 10 milioni, adesso ha un'opzione, ha due opzioni: o riscattarlo definitivamente versando 40 milioni, oppure prolungare di un altro anno il prestito, altri 10 milioni, però poi ci sarebbero 2 anni di prestito a 20 milioni e quindi riscattarlo il terzo anno a 35. Staremo a vedere, mi aspetto comunque tanto da lui e nel caso giocasse Dybala, ovviamente anche dal giocatore argentino.
Ragazzi, sono Danilo.
Ciao Danilo.
Allora, volevo farvi una domanda e da come risponderete trarrò le conclusioni su, secondo me, come la pensate per questo finale di stagione. Noi giochiamo prima della Prescrittrese, no? Nel caso noi dovessimo vincere a Bergamo e di sera la Prescrittrese perdere col Napoli, secondo voi si potrebbe riaprire una fiammella di speranza per il titolo? Una cosa buttata lì. Buona giornata, forza Juve.
Ciao, grazie a te. Mi dispiace deluderti. Per quanto mi riguarda, il discorso scudetto è ampiamente chiuso. Credo che affinché l'Inter perda questo titolo servirebbe un suicidio di quelli che al momento io non vedo. Non lo vedo. Me lo auguro, magari. Però è molto difficile perché l'Inter ormai, al di là dei tanti punti di vantaggio, ha acquisito una consapevolezza, si sente lo scudetto in mano e credo che Conte, adesso possiamo dire tutto, no? Rispetto al tecnico nerazzurro, ex simbolo della Juventus, lo sottolineo, ma difficilmente riuscirà a farsi sfuggire questa occasione. Anche perché poi, oltre alla consapevolezza dell'Inter, le rivali, il Milan, che sembrava essere quella più accreditata, sta cedendo e secondo me, insisto, rischia anche un piazzamento in Champions League. Ma la stessa Juventus, che poteva essere la rivale, no? numero uno, non danno certezze, non danno continuità, non danno sicurezza. E di conseguenza l'Inter, devo dire che quest'anno sicuramente vincerà meritatamente, ma come è accaduto spesso negli ultimi 9 rispetto alla Juventus, anche e soprattutto per mancanza di avversarie, perché è vero che la squadra nerazzurra sta dimostrando di essere la più continua, non voglio dire la più forte, la più continua, ma forse anche la più forte, dai. Però le rivali sicuramente hanno ceduto, e anche troppo presto, perché come noi abbiamo sempre detto del dominio della Juventus negli ultimi 9 anni, ma se si dovesse chiudere con queste distanze il campionato, francamente dobbiamo dire che è un po' una sorta di Juventus di quest'anno l'Inter di Conte. Del resto lo conosciamo benissimo, l'ex CT, ricorderete l'anno della Juventus quando lui, con lo scudetto sostanzialmente acquisito, pensò più ai 102 punti che magari a far riposare qualche calciatore per poi fare più bella figura in Europa, e questo è un po' il tallone d'Achille di Antonio Conte. Però non ci interessa nulla dell'Inter, però per risponderti ti ripeto, secondo me il discorso scudetto è chiuso al 95%, ma voglio dare anche una percentuale, credo che difficilmente l'Inter riuscirà a farselo sfuggire. A tra poco.
Fuori di Juve.
Eccoci, 16:06, fuori di Juve di venerdì, ultima puntata di questa settimana, poi ci ritroveremo lunedì alle 15 con Fabrizio Gerolla, però domani lui lo trovate con Non Solo Juve, sempre dalle 15 alle 17. Credo che abbiamo un altro vocale, no, non abbiamo più vocale, ne leggo qualcuno e poi ci colleghiamo con Fabio Elena. Ricordiamo che oggi è venerdì, quindi lezioni di storia. Ci ricorderà qualche gara contro l'Atalanta, il periodo storico, e poi rimarrà con me fino alle 17 e ci faremo due chiacchiere. Intanto vi ricordo al 340-54-25-324 vi abbiamo chiesto chi pensate possa essere decisivo non solo in termini di gol ma anche a livello tattico, e soprattutto da chi vi aspettate qualcosina in più rispetto alla gara di domenica contro l'Atalanta. Ed ora però vi dico, siccome con il direttore di Tutto Sport Xavier Iacobelli abbiamo parlato di Raiola, quindi di mercato, vi faccio questi nomi: Pogba, Donnarumma, Ken e Romagnoli. Chi prendereste se poteste scegliere un solo nome? Poi è chiaro che dipenderà anche dalle cessioni, no? Si parla di Ronaldo, ma lì non è una cessione della Juve, ma la decisione del portoghese di lasciare la squadra bianconera o meno, oppure della cessione di Dybala. Al di là delle cessioni, se comunque lo vuoi poteste scegliere tra questi nomi che sono tutti assistiti di Raiola, ricordiamolo, Pogba, Donnarumma, Ken o Romagnoli, 340 54 25 32 4. Quindi una domanda sulla partita di domenica: che, da chi vi aspettate qualcosa? Secondo voi chi sarà l'uomo decisivo o il duello decisivo, la chiave della gara? Ecco, diciamo così, sarà un giocatore, sarà una sfida per esempio a centrocampo, sulla fascia, in attacco? Ditecelo. E poi Pogba, Donnarumma, Keno Romagnoli, secondo voi chi dovrebbe prendere la Juventus? E se foste voi Paratici, chi acquistereste? Allora, quindi voglio essere positivo oggi. Secondo me domenica ne prendiamo solo 3, Fausto. Per fortuna, Fausto, sei positivo. Secondo me no. Io ho l'impressione la Juventus non prenda 3 gol, cioè non faccia una brutta gara. Ho l'impressione piuttosto invece che forse trovandosi di fronte ad una gara non decisiva ma importante contro un avversario, intanto rivale diretta per la Champions League, ma comunque un avversario importante, invece possa dare segni di continuità. L'unico dubbio e il timore che ho è che magari la Juventus regga un solo tempo, e secondo me è proprio il problema della Juve è quello, la continuità in seno ai 90 minuti. Ma siamo collegati, ve lo dicevo prima, via Skype con Fabio Elena. Ciao Fabio, il collega.
Ciao Quintiliano.
Tutto bene?
Io bene, voi?
Tutto a posto, tutto a posto. Qui a Roma al solito vento, però insomma lì a Torino immagino... Voi credo che siate zona arancione anche voi, giusto?
Sì, siamo zona arancione, ma siamo zona inverno qui perché fa freddo.
Sì, anche qui. Anche qui, Fabio. A proposito di zone, domenica insomma sfida bianco-nerazzurra, diciamo così, tra Juventus, sì, e Atalanta. Tante, no? Sono state ovviamente i match tra le due squadre. Il focus su quale di questi match hai fatto del passato?
Ma ho puntato tutta l'attenzione su una gara che poi di fatto è entrata nella storia, perché senza averla vinta, perché bastò un pareggio nel 1997, grazie ad un pareggio ottenuto a Bergamo perché mancava un punto, la Juve conquistò lo scudetto numero 24. E quindi, visto che ha avuto una valenza, chiamiamo così, storica, ho deciso di ricordare quello, perché tra l'altro è stata veramente storica, perché è stata la prima volta nella storia della Juventus, ma credo nel calcio italiano, che una squadra festeggiasse di sera uno scudetto. Non era mai capitato prima, e la Juve gli è successo nell'anno del suo centenario,
che poi era l'anno dopo la Champions, no?
L'anno dopo la Champions,
esatto,
sì. Tra l'altro quella che per me rimane forse la stagione più bella di tutte. Io penso che sia la stagione in cui la Juve abbia fatto meglio di tutte quelle che abbia assistito io, insomma, con i miei ricordi, quindi addirittura meglio delle Juve di Platini, meglio della Juve di Conte, perché ricordiamo che quell'anno lì purtroppo la sconfitta in finale di Champions League a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund impedì di fatto di chiudere una stagione che fu trionfale, perché vincemmo quello scudetto, si vinse la Supercoppa Europea rifilando 6 gol a Paris Saint-Germain a Parigi. Non era Paris Saint-Germain di oggi, però era comunque la detentrice della Coppa delle Coppe. Vinse l'Intercontinentale a Tokyo battendo il River Plate, e tra l'altro era la Juve del primo Zidane, la Juve di Vieri, la Juve di Del Piero, cioè, grande squadra.
Dobbiamo quindi ricordare il centrocampo, Fabio, tanto per...
la Juve Deschamps, tra l'altro la Juve orfana di Paolo Sosa, che era appena stato ceduto, che tra l'altro poi ce la fece pagare piuttosto nettamente in finale, perché lui finì poi a Dortmund, e diciamo che quella cessione lì la pagammo a caro prezzo.
Esatto.
Però era la Juve di Lippi, una Juve solida, e tra l'altro la cosa che veramente fece specie è che alla fine della stagione precedente, come hai detto tu, si vinse la Champions League, ma ci fu una vera rivoluzione, perché di fatto andarono via Vialli e Ravanelli, che erano trascinatori proprio anche lì.
Due terzi del tridente famoso con Del Piero, no?
Bravo, due terzi del tridente, ma credo due pezzi fondamentali, due pilastri anche all'interno dello spogliatoio, quindi capisci che perdere due leader così era stato pesante. Poi tra l'altro era andato via anche Vierkovud, era andato via Marocchi, che erano altri due che nello spogliatoio avevano un certo peso. È andato via Massimo Carrera, che tra l'altro la Juve trovò proprio di fronte in quell'Atalanta Juventus del 1997.
Eh sì,
e la Juve che invece aveva puntato su tante scommesse in quella stagione lì, che poi di fatto furono praticamente tutte vinte da Zidane, a Vieri, a Nicola Moruso, che è spesso nostro ospite,
sì,
a Radio Bianconera. Quindi fu una stagione, ripeto, assolutamente trionfale, che purtroppo con quella pecca che purtroppo quella sconfitta credo che sia quella che forse più di tutte fa male, perché la Juve era troppo favorita in quella partita contro il Borussia Dortmund, col Borussia Dortmund, ma evidentemente essere favoriti di tanto contro le tedesche non porta
bene. Peraltro, Fabio, mi viene da pensare che se dovessi fare un appunto, chiamiamolo così, a Lippi, è proprio quelle finali perse di Champions League, no? Che io ritengo, secondo me, tra i forse più bravo allenatore della storia della Juve, ma un mio parere, forse proprio aver perso quelle finali di Champions League, ricordiamolo, anche se il rapporto, e questo bisogna sempre ricordarlo, tra la Juventus e quella Coppa lì è quantomeno particolare.
Eh sì, di sicuro è quantomeno particolare, e di sicuro, ragazzi miei, non si può non citare, come hai fatto giustamente tu, Marcello Lippi ci ha portato 4 volte in finale di Champions League. Quindi vuol dire che, ok, c'hai una tradizione purtroppo sfavorevole nelle finali, però ci sei arrivato 4 volte. E quindi sì, vuol dire che segno che qualcosa di buono l'hai fatto, segno che quella manifestazione ormai l'avevi assimilata, perché comunque ci stavi a tuo agio, entravi in campo senza quella paura che per esempio abbiamo visto negli ultimi anni, che ogni volta che sai che hai paura per un'eliminazione diretta, quella squadra lì non aveva paura di niente.
Guarda,
anche l'anno poi cui diede le dimissioni, anche con Ancelotti si sfiorò poi anche la finale, quindi era veramente una squadra costruita per l'Europa.
Tra l'altro, Fabio, mi stai dando un assist, perché hai nominato Amoruso, no? Che abbiamo spesso come ospite. Sì. E lui, in riferimento a quel periodo, Fabio, e vengo al tuo discorso sulla scia delle tue parole, diceva a quei tempi erano gli altri che si preoccupavano della Juventus in Europa, non come adesso che la Juventus pensa sempre chissà se vinco, passo il turno. Era un po' inverso il discorso, peccato anche lui che però si poteva vincere qualche coppa in più, però purtroppo la storia ci dice questo. Fabio, sì. Prima di venire all'attualità insieme, interagire un po' con i nostri ascoltatori, rispetto a quel periodo, chicche, particolarità calcistiche, extracalcistiche, politiche, come fai sempre?
Beh, particolari calcistiche, intanto che francamente non me lo ricordavo, ma fu una settimana molto travagliata quella che portò alla gara di Bergamo contro l'Atalanta, perché come ho anticipato prima era una gara in cui mancava un punto per conquistare la matematica certezza del campionato. Io ti ho detto in notturna perché la Juve ottenne l'anticipo con il fatto che aveva poi la finale di Coppa dei Campioni di Champions League in settimana, giocò di venerdì sera a Bergamo e la Juve era reduce dal pareggio contro il Parma in quello che era lo scontro diretto, tra l'altro una gara stranissima con un'autorete di Zidane che deviò nella porta di Peruzzi, un calcio d'angolo di Chiesa padre,
sì,
e poi pareggiò proprio Amoruso su rigore. Fu una settimana travagliatissima perché fu travisata un po' una battuta dell'avvocato Agnelli, che si era intanto detto un po' scontento della prestazione della squadra contro il Parma, perché aveva un po' tirato sul piede dall'acceleratore nel secondo tempo quando tutti si aspettavano potesse chiudere già lì il discorso scudetto. Ma poi, visto che abbiamo citato il centenario, fuori dallo stadio qualcuno gli chiese chi per lui rappresentava il personaggio della Juve del centenario, e lui fece il nome di Giampiero Boniperti. Questo fu mal interpretato perché molti interpretarono il nome di Boniperti come un possibile ritorno del presidentissimo nel suo ruolo, quello di presidenza, tanto che Luciano Moggi minacciò di dimettersi e di andare via dalla Juve, perché ha detto allora se torna Boniperti me ne vado via io. E fu una settimana molto
turbolenta, diciamo così, turbolenta, sì.
Turbolenta, quindi nervi tesi, e anche la partita contro l'Atalanta non fu un partitone da quel punto di vista, perché poi chiaramente importava il punto e l'Atalanta anche bastava un punto solo, l'Atalanta di Mondonico, per salvarsi, quindi alla fine diciamo che ognuno ottenne quello che voleva, ma non fu una gran bella partita, tanto che quella Juve poi chiuse quel campionato con 3 pareggi di fila, perché quello col Parma, quello contro l'Atalanta e poi pareggiò anche contro la Lazio all'ultima, ma a campionato già conquistato.
Fabio, al volo qualche curiosità extra calcistica, perché me ne hai mandate più di una.
Sì, curiosità extra calcistica, c'era Romano Prodi come presidente del Consiglio, c'era Scalfaro come presidente della Repubblica. Era successo tra l'altro proprio lì a Roma da pochi giorni, sembra un paio di settimane prima, c'era stato l'omicidio di Marta Russo, che se ti ricordi, la ragazza che venne, se non sbaglio, alla Sapienza.
Sì, alla Sapienza, sì.
Che ancora oggi non si sa chi...
O meglio...
chi l'ha uccisa, perché da processo comunque risulta che, se non sbaglio, i due che erano stati inquisiti, erano andati a processo e furono assolti, quindi ancora oggi è uno dei tanti casi
irrisolti
in Italia.
Fabio, veniamo all'attualità. Io ho chiesto, lo richiedo di nuovo, fateci sentire un po', scrivete, mandateci vocali per sapere due cose. Intanto, e poi mi rispondi anche tu, domenica contro l'Atalanta, da chi vi aspettate qualcosina in più? Chi potrebbe essere l'uomo decisivo non solo ed esclusivamente in termini di gol, ma anche sotto il profilo tattico? E ho fatto quattro nomi, Fabio: Pogba, Donnarumma, Ken, Romagnoli. Tu sai benissimo che sono assistiti di Raio, la blitz a Torino del super agente di calciatori. Chi prendereste di questi qui? Rispondimi tu intanto, anche voi da casa.
Beh, col cuore ti direi Pogba, mi piacerebbe ritornare indietro. Visto quello che è successo nelle ultime settimane, visto un po' la tradizione sotto questo, da questo punto di vista della Juve, se potessi portare a casa Donnarumma ci farei un pensiero, perché credo che ti risolveresti il problema portiere come successe nel 2001 con Buffon. Quindi nel momento in cui metti un portiere così, tu sei tranquillo per 10 anni, non hai più bisogno di pensare a quel ruolo lì, vai avanti. Ci vai avanti per un bel po'.
Anche se Fabio, scusami se ti interrompo, io una mia idea, a parità di età Buffon era più forte, secondo me.
Da quel punto di vista sfondi una porta aperta. Buffon era un fenomeno assoluto.
A 17 anni, quando esatto, con il Parma.
Donnarumma, da questo punto di vista, i numeri li ha. Diciamo che però c'è una particolarità: Donnarumma ha fatto presenze zero in Champions League.
Sì, sì, esatto.
Quindi non per colpa sua, d'altronde, però certo. Forse in una squadra che in questi ultimi anni ha fatto male, però dal punto di vista almeno delle qualificazioni in Champions, però è uno che ti garantisce tanto. Tu mi dici non me l'hai paragonato a Buffon perché Buffon ha qualcosa in più, però sospetto che Donnarumma abbia qualcosa in più di Chesney.
Beh, probabilmente staremo a vedere a 28 anni, però lui già adesso sembra già un trentenne, sembra un trentenne travestito da 22enne, diciamo, esatto, sì, questo è vero, perché ricordiamolo sempre che anche lui esordì giovanissimissimo al Milan grazie a Sinisa Mihajlovic. Invece l'altra domanda che sto porgendo ai nostri amici da casa: sfida con l'Atalanta, ovviamente difficile, qualcuno da addirittura è pessimista, prenderemo 3 gol, invece io ti chiedo intanto da chi ti aspetti di più e chi potrebbe essere l'uomo decisivo o, che ne so, magari il duello decisivo.
Posso fare una cosa, un gioco un po' particolare?
Vai.
Sono curioso di vedere il duello tra Gasperini e Pirlo. E ti spiego perché. Perché bello. Anche guardando i numeri di Juventus-Atalanta, la Juve ha perso l'ultima volta a Bergamo, storia del 2001, quindi stiamo parlando di 20 anni. E 20 anni praticamente è stato giocato, forse abbiamo saltato 3 volte la trasferta a Bergamo, uno perché eravamo in B noi e un paio di volte perché lo erano loro. E fino all'arrivo di Gasperini a Bergamo, la Juve aveva vinto qualcosa come, se non sbaglio, 10-12 partite di fila a Bergamo. Era un terreno di conquista. Da quando è arrivato Gasperini, la Juve ha sempre patito, nonostante l'anno scorso abbia vinto quella partita, la ricordiamo, ma diciamo che non fu proprio una delle vittorie più meritate, perché fino a 10 minuti alla fine eravamo sotto, poi abbiamo trovato quei 3 gol negli ultimi minuti. E comunque da quando c'è Gasperini l'Atalanta ci ha fatto sempre soffrire, anche a Torino abbiamo sempre sofferto tanto. Nella gara d'andata io invece credo che sia stata una delle migliori partite.
Bravo.
Della Juve di Pirlo.
Bravo.
E credo che sia stato anche un po' un esame di maturità per Pirlo, di fronte, ripeto, a un allenatore che ha dimostrato di essere veramente bravo, perché Gasperini, io ho avuto il piacere di conoscerlo ai tempi della primavera, veramente un bravissimo allenatore. E quindi io mi aspetto che Pirlo domenica faccia il suo capolavoro, perché vincere a Bergamo vorrebbe dire, credo, quasi chiudere il discorso Champions, e quindi mi aspetto tanto da lui che riesca a preparare la partita tatticamente e anche dal punto di vista delle motivazioni possa fare tanto.
Che sono fondamentali, purtroppo la Juventus proprio in quello quest'anno sta dimostrando, no, di essere un po' carente, diciamo così. Io aggiungo, ottima la tua riflessione sui due allenatori, che sarebbe importante anche per Pirlo battere Gasperini, perché poi ci sarebbe la finale di Coppa Italia, e magari potrebbe decidere, che ne so, proprio il futuro di Pirlo, non possiamo dirlo, no? Sia questa gara, quindi la qualificazione in Champions League, sarebbe un ottimo passo la vittoria, così come la sconfitta sarebbe una frenata importante, e poi anche la Coppa Italia, cioè diciamo così, che Pirlo un po', Gasperini potrebbe ovviamente, ampliamo il discorso, decidere il futuro di Pirlo. Abbiamo qualche vocale e poi li commentiamo.
Ciao Alfredo da Torino. Io credo che sia l'ora che Morata tiri fuori gli attributi e dimostri veramente di meritare la Juve, perché sennò secondo me a fine anno difficilmente sarà riscattato. Se in queste ultime partite non dimostrerà di essere da Juve e sarà, non dico decisivo, ma importante per alcune vittorie, per la Champions League, la Juve secondo me non lo riscatterà. Io conto molto su di lui in queste partite, voglio che ritorni il Morata di inizio campionato.
Anch'io l'ho detto prima, io mi aspetto molto da lui, ammesso che giochi titolare o comunque anche nel caso in cui subentrasse. Ha avuto un calo Fabio, era partito benissimo, gol, assist, peraltro ricordiamo anche 4 gol annullati per fuorigioco millimetrici, ma vabbè, ci sta anche quello. E poi ha avuto questo calo, il virus è stato male, non si è sostanzialmente più ripreso sotto il profilo proprio non fisico ma anche proprio tecnico.
Il che mi ha stupito molto, devo dirti la verità, perché un atteggiamento così, un saliscendi, me lo aspettavo dal Morata, primo Morata che conoscevamo. Da quando Morata era tornato, anche per questioni ambientali, il fatto che comunque felicemente sposato, i bambini, uno tra l'altro è nato recentemente,
sì.
Mi aspettavo che appunto da questo punto di vista mi è sembrato un ragazzo molto tranquillo, cioè nel senso che avesse trovato la sua dimensione, quindi esclusi certi comportamenti fuori dal campo che magari ci si poteva aspettare da lui nella sua prima parentesi, e quindi mi aspettavo meno alti e bassi. Quindi diciamo escluderei i problemi dal punto di vista familiare che poi si sono, secondo me poi si vedono anche sul campo, e per questo faccio veramente fatica un po' a capire
questa involuzione
che un po' chiaramente dal fatto che un po' ha saltato qualche partita, quindi nel momento in cui serviva non è riuscito a dare il meglio di sé, o altre situazioni francamente non saprei, appunto, a meno che non ci sono problemi che noi non conosciamo.
Sì. Ne leggo qualcuno, Fabio, e ti coinvolgo subito sul primo, visto che tu hai lavorato alla Juventus, conosci benissimo l'ambiente. Chi farà la formazione per domenica secondo voi? Buffon, Chiellini o Bonucci? Aldo, ovviamente Aldo è ironico, Fabio, chiaro. E si riferisce un po' alle voci, no? Secondo cui negli ultimi tempi i senatori, non dico che abbiano fatto la formazione, non ci voglio nemmeno credere, ma diciamo così, abbiano condizionato / consigliato Pirlo.
Beh, tanto sta voce girava già da 6 anni fa, credo.
Sì.
Con Allegri valeva la stessa questione. È chiaro, una provocazione. Io continuo a pensare che la formazione la faccia Andrea Pirlo, anche perché allora, visto che ci stiamo lamentando di tanti problemi da set, allora diamo la colpa a Buffon, a Chiellini e a Bonucci per come stanno facendo in maniera pessima la formazione.
Esatto, perché no, per il messaggio di Aldo vuole arrivare al punto lo cruciale, Pirlo non è in grado di puntini, e invece...
Però se la situazione è quella, non è colpa né di Pirlo né dei giocatori, ma credo che sia un po' a un quartiere un po' più alto, no? A un livello un po' superiore. Se arriva ancora a questa situazione che devono decidere i compagni, allora perché probabilmente manca il peso un po' di chi comanda in questo momento in Juve.
Infatti anche Severino, vedi, è un po' diffuso questo sentimento. Fossi in Buffon contro l'Atalanta, schiererei un bel tridente con Chiesa a destra, Ronaldo a sinistra e Dybala falso 9. Pirlo purtroppo non riscuote, è diviso il nostro pubblico, Fabio, però prevale, secondo me, almeno per quanto riguarda questa trasmissione, sembra che prevalga la linea del Pirlo out, per intenderci, soprattutto per l'inesperienza, no? Perché lui è un neofita e quindi molti ritengono che la Juventus sia una cosa più grande di lui.
Però torniamo al
sempre
discorso,
al solito discorso, sì,
sempre
certo.
Al solito. Perché allora andiamo a cercare le motivazioni per le quali è stato scelto Andrea Pirlo. Allora, facciamo il discorso chiaro una volta per tutte. Se si è deciso di puntare su Andrea Pirlo, che era un allenatore esordiente, per partire con un certo tipo di progetto, allora ce ne freghiamo altamente
dei risultati.
Cioè, chiaramente se non vai neanche in Champions League sarebbe francamente molto difficile confermare Andrea Pirlo, ma se tu hai deciso di puntare su Andrea Pirlo perché è un progetto pluriennale, non lo mandi via dopo una stagione, benché i risultati non siano positivi, benché i tifosi non siano contenti. sei deciso che quella tua linea non ti fai condizionare da niente e da nessuno. Se decidi di mandarlo via, vuol dire che la tua idea, che poi è indiscutibile, le idee possono essere positive o non positive, vuol dire che l'idea che ti eri fatta non è andata a buon fine, Pirlo non era ancora l'allenatore giusto, perché io sono convinto che con un po' di esperienza che farà in giro diventerà un domani un ottimo allenatore, però vuol dire che il progetto tecnico di Pirlo alla Juve non è andato bene, e allora si dovrà puntare su qualcun altro.
Eh sì, allora vi ricordo 340-5425-324, da chi vi aspettate qualcosa in più rispetto alle ultime gare domenica contro l'Atalanta, chi può essere decisivo non solo in termini di gol ma anche in chiave tattica o comunque di trascinamento della squadra, quindi a livello emotivo. E poi questi nomi: Pogba, Donnarumma, Ken Romagnoli, alcuni dei calciatori assistiti da Raiola, chi prendereste voi? Andiamo avanti con qualche vocale, Fede.
Ciao Quintiliano e Fabrizio, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao.
Allora, per quanto riguarda la partita di domenica a Bergamo, io non saprei dire chi può essere decisivo. Questa stagione non mi ha mai dato garanzie in termini di prestazioni, quindi davvero non saprei che dire come nome. Mentre magari sembrerà strano, ma io prenderei Donnarumma tra i nomi che avete proposto. Ecco. Un pensiero vostro e un abbraccio.
Beh, il pensiero di Fabio l'ha espresso già Fabio. Diciamo sentimentalmente sono un po' anche io d'accordo con lui. Anzi, ti dico, io anche oltre il sentimento andrei a prendere Pogba proprio per migliorare il centrocampo. Lui, Fabio, dice Pogba, però certo, se prendi Donnarumma è una sorta di assicurazione pluriennale, no? A lunga scadenza, Fabio, per quanto riguarda, sì, per quanto riguarda il portiere, appunto. E, per quanto riguarda l'indecisione su chi può essere decisivo, sì, scusate, ma lo dico proprio di proposito. Domenica lui dice, Massimo dice, io quest'anno non riesco a capire perché la Juventus non mi dà affidabilità, e in effetti, Fabio, quello è il problema. Che la, sì, Juventus, tranne dei primi tempi, degli sprazzi, ecco, l'hai detto tu, ma anch'io ieri, se non ricordo male, ho sottolineato come all'andata forse è stata una delle migliori partite della Juventus. Ricorderete Gollini, grandi parate, Fabio, e se non ricordo male un errore dal dischetto di Ronaldo, no?
Infatti, se vogliamo, ecco, bravo, visto che me l'hai citato, visto che in settimana è stato anche accusato da tifosi anche illustri che Ronaldo punta più ai record che alla squadra, visto che a Bergamo ha una tradizione totalmente negativa, perché l'unica volta che ha giocato titolare in Coppa Italia ne abbiamo prese tre, nelle due volte che ha giocato che abbiamo giocato in campionato nella sua era, un anno era in panchina, è entrata a partita in corso, ha pareggiato, e l'anno scorso non c'era, e quindi Bergamo non ha ancora vinto, magari può arrivare questa volta qui l'occasione, perché lui magari segni e lasci il segno anche a Bergamo, visto che tra l'altro contro l'Atalanta sono passati i suoi ex compagni del Real Madrid, quindi dai, magari da questo punto di vista può essere utile.
Eh sì, leggo questo e poi do la linea alla regia. Domenica rischiamo una figura barbina, firmerei per perdere solo 1-0. Saverio, mamma mia, quanto pessimismo. Ah, speriamo che veniate tutti smentiti con questo pessimismo. A tra poco.
Fuori di Juve.
L'unica cosa che conta in casa Juventus storicamente è la vittoria. Domenica intanto sarebbe intanto giusto non perdere. Fabio, a proposito, leggo da qualche parte, insomma qualche amico, qualche tifoso dice, ma in fondo mi accontenterei anche di un pareggio, tu?
Assolutamente no.
Esatto.
Ma no, ma nel senso che è chiaramente troppo facile dire, piuttosto che perdere è meglio ottenere un pareggio, ma in questo momento qui cioè, francamente accontentarsi sarebbe un errore grosso. Voglio partire di nuovo guardando quello che è accaduto in questa stagione. Purtroppo a me la Juve ha sempre deluso e sempre, diciamo così, fatto temere cose non positive quando ha affrontato le piccole. Io francamente quando la Juve ha affrontato le squadre grandi ho visto prestazioni sempre abbastanza importanti, escludiamo la partita di Milano con l'Inter dove ha giocato veramente male, non è quasi sceso in campo, ma tutti gli altri scontri diretti se l'è cavata sempre piuttosto bene, e parto proprio dall'idea del pareggio dell'andata contro l'Atalanta, quindi per essere positivo. In più, non so se eri tu in trasmissione con me quel giorno in cui commentammo la famosa partita con il Porto, io te l'avevo anche detto che non ero soddisfatto del sorteggio del Porto perché volevo una grande squadra contro,
sì.
Perché continuo sempre a pensare che più la squadra è forte
e la tensione è più forte, esatto,
e più, sì. Più la tensione è alta e più le motivazioni sono alte e non hai neanche bisogno di dovertele andare a cercare le motivazioni perché escono da sole. Per questo mi aspetto che domenica non hai bisogno di andare a cercarti le motivazioni, perché magari col Genoa sì, contro Napoli non ne avevi bisogno e contro l'Atalanta confido che tu non ne abbia bisogno.
340-54-253-24, incontrate Raio, avete la possibilità di prendere uno di questi giocatori, Pogba, Donnarumma, Ken o Romagnoli, chi acquistereste? Poi domenica contro l'Atalanta, uomo decisivo, scontro decisivo, situazione decisiva, secondo voi quale sarà, quali saranno? 340-54-253-24, andiamo a leggere qualche messaggio. Ciao ragazzi, vado controcorrente, il portiere può fare la differenza, l'Atalanta segna tanto, il nostro numero uno dovrà farsi trovare pronto allorquando la retroguardia venisse bucata, Luca da Trieste. E questo è anche un ragionamento condivisibile. Ragazzi, posso farvi complimenti, finalmente un programma con più ospiti competenti che sanno di calcio e meno messaggi dei tifosi. Bravi, forza Juve sempre, Dybala CR7, mi terrei sempre Cristiano Ronaldo. Cristiano in un anno fa più di quanto faccia Dybala in tre. Cattivi un po' con Dybala. Ciao Quintiliano, penso che in questo momento tutte le voci sul ritorno di Allegri non giovino a nessuno. Ma dove è finito lo stile della Juve? Cristian da Torino. Ecco, Cristian mi dà l'occasione per chiederlo a chi nella Juventus ci ha lavorato per anni. In effetti è vero che sono cambiati i tempi, Fabio, no? Però in passato, direi storicamente, alla Juventus non venivano fuori queste voci durante la stagione, peraltro in un momento decisivo, no? Quando ancora la Juventus deve conquistare un posto Champions, Allegri, cena con Agnelli, poi si rifà il nome di Zidane, Lippi come direttore, ipotetico direttore tecnico. Perché vengono fuori queste voci quando la Juventus, tra le altre cose, brillava anche perché non usciva fuori nulla?
Alla fine ti dico che sarebbe stato così se non ti avessi raccontato quello che è accaduto nel 97, perché poi le voci di minacce di dimissione di Moggi e anche di Giraudo erano anche uscite, quindi evidentemente ogni tanto qualche...
Sì, però sai, storicamente l'abbiamo sempre detto, Fabio, no? Cioè, sì, la Juventus litiga, non esce fuori nulla, sembra che vada tutto bene, davanti ai microfoni giustamente non vengono dette delle... Invece adesso escono queste voci, ma come mai?
Forse perché non si vince?
Può darsi, sì, esatto.
Dai, Quintiliano, facciamo un gioco io e te. Se la cena di McKennie, di Bala...
dimenticavo,
fosse
bravo.
Se successa l'anno scorso, avrebbe fatto tutto questo trambusto? O fosse successa ottobre, novembre, sarebbe successo tutto questo trambusto?
No, evidentemente no, è vero.
Se quando... anche prima dell'eliminazione dalla Champions, non sarebbe secondo me non sarebbe successo, avrebbe sì... magari fatto storcere il naso, avrebbe fatto un po' arrabbiare, però è arrivata dopo l'eliminazione dalla Champions, dopo che ormai hai capito che l'Inter non lo vai più a prendere, e quindi adesso chiaramente ogni situazione che esce ti fa arrabbiare il doppio, perché poi il tifoso stesso dice perché questi invece di pensare al campo non pensano, pensano a tutt'altro, pensano a festeggiare, pensano a tutto, perché poi alla fine i giocatori è giusto che si concentrano sul campo quando c'è da allenarsi e quando c'è da giocare. Poi non è che possiamo pretendere che pensino 24 ore al giorno.
No, però magari...
Chiaramente ci sono poi certi comportamenti che dobbiamo guardare, perché se tu sai che il giorno dopo ti devi allenare, magari eviti di farle 2 del mattino.
Però nella fattispecie, Fabio, c'è anche... siamo in regime di Covid, quindi magari no?
Ma chiaramente questo ha dato fastidio rispetto in una situazione normale, però questo è un po' un discorso che si è sempre fatto. E ti dico, in passato c'erano giocatori della Juve che hanno fatto dei segni, hanno lasciato dei segni nella storia della Juve, che a Torino si sa benissimo che passavano, non dico tutte le sere, ma quasi tutte le sere erano in giro, facevano anche tardi, però poi quando era ora che sul campo di rendere hanno sempre reso.
Esatto.
E quindi siamo ancora oggi a idolatrarli come esempi di giocatori che vorremmo vedere anche nella Juve.
Non ti chiedo i nomi, perché...
ma i nomi si sanno, quindi non li faccio io, ma tanti tifosi lo sanno chi sono. Quindi...
Esatto.
Non è mica un... voglio dire un attacco, mentre guarda, ti racconto ti racconta allora questo, che lo diceva Fabio Capello, non lo dicevo io, lui lo sapeva benissimo quello che facevano i suoi giocatori al di fuori del campo, e lui sai che cosa diceva? Ma a me cosa interessa cosa fanno? A me interessa che questi domenica giochino.
Sì, esatto.
E sì, certo. Più Capello, non un tifoso, quindi.
Certo. Allora, abbiamo pronti alcuni vocali, Fede? Vai.
Buon pomeriggio a tutti, amici di Bianconera.
Ciao.
Vorrei farvi la seguente domanda. Avete delle informazioni per quanto riguarda la formazione di domenica? Grazie Mario da Rocca San Felice.
No Mario, non abbiamo formazioni, ci sono alcuni dubbi. Per esempio ci si chiede in attacco se al fianco del inamovibile Ronaldo giochi per esempio uno tra Dybala e Morata. Questo è un po', e poi bisogna capire se lui vorrà schierare la difesa a 4 già dall'inizio con Cuadrado basso e quindi probabilmente Danilo a sinistra oppure se Danilo a destra con Cuadrado alto e di conseguenza come esterno di centrocampo a sinistra andrebbe Chiesa. Sono un po' questi qui i dubbi che lui credo scioglierà tra oggi e domani, ovviamente domani è la vigilia. Andiamo avanti.
Ciao a tutti gli amici bianconeri da Terence. Ciao. Dei tre giocatori prenderei certamente Pogba, sarebbe un graditissimo ritorno e abbiamo bisogno di un centrocampista di tale livello. Ken è forte, però dico no, perché in Ken ho sempre rivisto alcuni atteggiamenti balotelliani. I giocatori tipo Balotelli sono destinati a non diventare mai campioni. Romagnoli dico no, innanzitutto perché abbiamo Demiral e me lo terrei stretto, ma poi perché a mio parere la Juve deve assolutamente riscattare Romero dell'Atalanta, che è di nostra proprietà, è diventato un difensore fortissimo e cattivo, completo, mi ricorda molto il nostro Paolo Montero dei tempi d'oro. Ciao e forza Juve.
In effetti come cattiveria tra virgolette agonistica non è male, forse Montero era un po' più rozzo, Fabio, forse
sì. Era forse magari un po' più carismatico in campo.
Sì, esatto, anche quello,
la sua presenza la sentivi, ma sì, certo. Una diversa esperienza,
sì non c'è,
ma poi tra l'altro credo che Romero non sia facilmente riportabile a Torino perché se non sbaglio ha un prestito biennale alla Atalanta.
Sì, esatto.
Può interrompere chiaramente, però a quel punto dovresti diciamo ricomprartelo un'altra volta,
quindi... E sarebbe un paradossale perché comunque costerebbe un po' troppo un giocatore che poi era tuo, insomma sarebbe, non sarebbe un po' da Juve. Avanti Fede.
Ciao, sono Andrea da Roma, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Andrea.
Beh, secondo me chi può essere decisivo in questo finale sicuramente è Dybala, è lui che potrebbe costruire il gioco in avanti e dare una svolta anche a livello tecnico e di velocità. Come lo fece giocare Allegri dalla tre quarti in giù fino ad arrivare anche davanti, ricordo che la manovra era molto fluida e con lui davanti è tutta un'altra storia secondo me. Buona serata.
Grazie Andrea. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Donato della Big Family.
Ciao Donato.
Devo dirvi che secondo me domenica si vince.
Oh, finalmente.
E tutti quelli che sono pessimisti, speriamo di prenderne pochi, secondo me devono andare a tifare per qualche altra squadra perché non conoscono la Juve. Se noi vinciamo e l'Inter perde col Napoli, un po' di pepe al culo forse gli viene pure ad Antonio Conte. Ciao e forza Juve.
Ciao, finalmente un po' di ottimismo di Donato, però Fabio addirittura pensare di poter insidiare l'Inter mi pare troppo.
Ma no, te lo dico io, purtroppo è il semplice motivo per cui diventa difficile andare a insidiare l'Inter, perché sono reduce da 11 vittorie di fila, tu pensi che la Juve da qua a fine stagione le possa vincere tutte?
E soprattutto l'Inter quante potrebbe perdere? Questa è l'altra domanda.
Ma io purtroppo in questo momento temo, come ti dicevo prima, sono un po' più scettico di vedere una serie vincente di poi 11 partite, non è facile per nessuno riuscire a ottenerle. Però questa squadra qui ho paura che non sia ancora matura per riuscire a vincerne 11.
Esatto. Ne leggo qualcuno. Ciao, ma se Ronaldo vuole andare via, che andasse pure, basta che trovi la squadra che gli dia 31 milioni. Dybala deve rimanere, si riparte da lui. Saluti da Danilo. Ciao Danilo e grazie. Contro l'Atalanta un centrocampista in più, un attaccante in meno. Io partirei come contro la Lazio con Ronaldo in panchina. Io credo che Pirlo non partirà. con Ronaldo in panchina. Se noi vinciamo contro l'Atalanta e l'Inter perde, ecco un altro ottimista, con lo scontro perde a Napoli, con lo scontro diretto in casa, per me il campionato si riapre, e lo dico ripensando al modo in cui perdemmo il campionato 99-2000 a favore della Lazio. Le distanze erano queste, Luca da Trieste, mi viene da dire grazie anche a Collina. Io non comprerei Ken, ma Donnarumma e Romagnoli, e farei molte plusvalenze con questi due acquisti. Domenica spero molto in un'ottima giornata di Bentancur. Fabio, stavo dicendo prima, no? Nelle ultime gare, diciamo sempre che il centrocampo è un po' l'anello debole, no? Ma non solo da quest'anno. Qualche miglioramento però si è visto, dai.
Sì, purtroppo, nonostante il fatto che adesso che si era un po' trovato la giusta, diciamo, alchimia in mezzo al campo con Arthur, purtroppo Arthur non abbiamo più potuto averlo con continuità. Questo purtroppo è un grosso peccato, perché da quando è uscita la notizia del suo infortunio sappiamo anche che farà fatica arrivare proprio a fine della stagione. Purtroppo secondo me ci abbiamo rimesso tanto da quel punto di vista.
Anche se poi ricordiamolo, l'investimento è stato importante, ma è stato una sorta di scambio di plusvalenze alla fine con Pjanic al Barcellona.
Diciamo che è stata fatta un po' di fantasia dal punto di vista contrattuale.
Contabile, dai, fantasia sì, contabile, che ormai purtroppo è necessaria, ma non solo per la Juventus. Abbiamo altri vocali, Fede, vai!
Buongiorno Radio Bianconera, sono Claudio da Menaggio, forza
ciao.
Juve!
Sempre.
La Juve si deve concentrare su un centravanti, un bomber, gli manca un bomber, poi su un centrocampista e al massimo su un terzino al posto di Alessandro. Il portiere, Donnarumma in questo caso, è proprio la ciliegina, è proprio l'ultimo passaggio. Per quanto riguarda Pirlo, se arriva in Champions League io lo confermerei un altro anno. Ciao e forza Juve, ciao Radio Bianconera, vi ascolto sempre.
Ciao, grazie, ancora Federico.
Buongiorno ragazzi, sono convinto che a Bergamo domenica vinciamo. E poi per la squadra dell'anno prossimo dobbiamo prendere Donnarumma, Emerson Palmieri, Aouar, Van der Beek e Ken, e fare cassa con Bernardeschi, con Rabiot dall'Everton, per Ken, cassa con Ramsey e Alexandro. Questo dovrebbe fare la Juventus.
Staremo a vedere, è una bella spesa, però giustamente parlando poi di scambi e di cessioni, magari si attenuano le uscite, Fabio. Peraltro, parlando di Romagnoli, si ipotizzerebbe, usiamo il condizionale, uno scambio con Bernardeschi, ammesso che poi il giocatore decida di andare via, perché ricordiamo che per esempio a Napoli ha rifiutato il Napoli lo stesso Bernardeschi. Ne leggo qualcun altro, cerchiamo di smaltirli. Ciao Quintiliano e Fabrizio, ritengo questa squadra necessiti di almeno tre innesti, uno per reparto di altissimo spessore. Stante questa situazione io credo faremo passo anche per il prossimo scudetto, un vostro parere, complimenti per la trasmissione, Massimo da Prato. Grazie Massimo, speriamo di no, certo bisognerà capire il mercato, perché io non credo, anzi non spero innanzitutto, ma non credo che l'Inter possa aprire un ciclo vincente come ha fatto la Juventus dello stesso Conte. Senza ombra di dubbio, Donnarumma zero, benissimo lo scambio Romagnoli-Bernardeschi, no Pogba per costi e benefici non congruo, assolutamente no Ken, già sopravvalutato per i nostri 28 milioni, figuriamoci ora. Domenica 0-2, Beppe D'Alzano, finalmente dai, D'Alzano Lombardo, qualche ottimista. Buongiorno ragazzi, finché la Juve continuerà a smantellare le squadre e non ricostruire più forti, non riuscirà mai a vincere questa maledetta Champions. Bisogna dare continuità ai progetti di crescita, invece da qualche anno pare che si sia tornati indietro. Daniele da Roma, buonasera, per Juve Atalanta mi aspetto un bel duello per il nostro folletto, come la chiamo io, Quadrado e Robbie Gosens. Daniela, Gosens che potrebbe essere sicuramente nel menino della Juventus, Fabio, sarebbe un buon acquisto, anche se sì, l'Atalanta il valore più o meno del giocatore di 40 milioni, è chiaro che la Juventus nel caso in cui andasse sul giocatore dovrebbe mettere sul tavolo qualche contropartita tecnica, ma del resto i rapporti con l'Atalanta sono comunque ottimi.
Quello sì, quello sì. Però mi veniva un po' da sorridere su una cosa che ho sentito adesso, ma non per quello che ha detto il nostro amico, ma per quello che abbiamo vissuto in questi due giorni di Champions e quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Perché stiamo continuando a parlare, giustamente, ormai noi ogni anno cerchiamo di, cioè, scopriamo un modo nuovo per uscire dalla Champions League, quindi ogni anno ci stiamo a chiedere ma cosa dobbiamo fare per riuscire a vincere la Champions. E adesso ho preso spunto da quello che ha detto il nostro amico, che ha detto serve un progetto per creare una squadra per vincere la Champions. Il Bayern Monaco l'anno scorso ha vinto la Champions cambiando l'allenatore. Quest'anno sono in semifinale il Chelsea e il Paris Saint-Germain, che hanno cambiato allenatore. Anzi, paradossale che l'allenatore cacciato dal Paris Saint-Germain è andato al Chelsea e ha portato la squadra in Champions League in semifinale. Quindi vuol dire che alla fine, se è cambiato allenatore, vuol dire che non credevi nel progetto, e quindi si può vincere anche se non credi nel progetto, ma cambiando in corsa. È paradossale la cosa,
sì, esatto.
Però vuol dire che si può fare. Che poi non sarebbe neanche il primo caso. Di Matteo vinse una Champions League così, anche Ancelotti quando arrivò al posto di Lippi ha sfiorato la finale di Champions. Quindi alla fine non è neanche obbligatorio avere un progetto che ti porti a vincere la Champions. La Champions continua a essere una competizione talmente strana, talmente matta, che devi semplicemente avere la fortuna che ti giri tutto giusto dall'inizio alla fine. Certo, la fortuna te la devi
portare
dalla tua parte,
esatto.
Non saltando magari su una barriera...
Sì,
5 esatto. Minuti dalla fine,
esatto. Io credo in Pirlo, e se arriva secondo merita la conferma senza nessun dubbio. Diversamente, fuori dalla zona Champions, non ci voglio pensare, per me è ipotesi che non esiste. Peppe da Benevento, ciao Peppe, un abbraccio. Ciao ragazzi, Pogba tutta la vita. A Donnarumma preferisco Gollini, Musso o Silvestri, giovanissimi ma con uno stipendio 5 volte inferiore al milanista. Gianluca da La Dispoli, ma in quel caso la differenza la farebbe sempre Raiola rispetto all'ipotetico acquisto di Donnarumma. Questo non è pessimismo, è scaramanzia, probabilmente Saverio. Buongiorno dal Belgio, non capisco le critiche per Morata, 37 apparizioni, 17 gol, 12 assist pur avendo i suoi problemi. Per l'anno prossimo Pirlo in panchina e investiamo soldi su giocatori, attacco Dybala, Morata, Milik, Ken. Ciao, saluti. Abbiamo ancora qualche vocale, facciamo in tempo prima di salutarci.
Ciao Radio Bianconera, Francesco della provincia di Cuneo.
Ciao Francesco.
A me dispiace dirlo, però io non vedo in Pirlo un uomo allenatore da affidare un progetto di rifondazione. Non lo so, no, è una sensazione mia, però la carità, io spero di sbagliarmi, ma non lo so, non lo vedo, secondo me non... Per carità, sono tutti convinti che diventerà un grande allenatore. Io ho questa sensazione e spero alla grande di sbagliarmi, spero comunque che anche quest'anno riusciamo a portare a casa almeno il piazzamento in Europa, perché mi preoccupa un po' tutta questa fase un po' ad alternanza. In più per gli acquisti bisogna comprare, il problema grande è che non ci sono soldi e la Juve ha 3 o 4 giocatori da comprare, perché sennò altrimenti siamo della fascia normale, non più altissima, alta ma non altissima.
Ciao, grazie. In effetti sarà un mercato, Parati ce l'ha definito l'anno scorso, di fantasia, ma saranno tanti scambi e contropartite tecniche. Abbiamo ancora, facciamo in tempo, vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Claudio da Roma.
Ciao.
Niente, io penso che riproverei con Pogba, perché mi piacerebbe rivederlo adesso magari più maturo. Poi inserito in una squadra insomma come la Juve, ecco, una fantasia che avrei piacere potesse diventare realtà. Per il resto penso che sì, hai ragione te, diciamo che non, forse fa pure scalpore queste feste, perché insomma il regime di Covid, pensare così, i tifosi pensano ma a questi non ne importa niente, anche perché non è che si navighi in acque così. Beh, un po' di professionalità in più non guasterebbe, perché si dimenticano che sono alla Juve. Ciao, ti ascolto, buona giornata.
Ciao, grazie. Ancora un altro, Fede, l'ultimo da In Extremis.
Ciao ragazzi, Sergio da Ginevra. Allora,
ciao Sergio.
Per domenica si vince con 2 gol di scarto, facciamo una bella partita, vedrete. Bisogna essere un po' più ottimisti. Io sento tutta la gente dire che si perde, ma dove si perde? Si vince, basta, convinzione. E poi per rispondere sui 3 giocatori, io prenderei Pogba, perché penso che farebbe bene, è quello che ci manca a centrocampo. E poi Moise Kean si potrebbe anche prendere, perché con la plusvalenza che si farebbe con la vendita di Chesney e prendere, prendere Donnarumma a Parma 3-0, le cose si possono fare tranquillamente. Dunque, speriamo bene. A presto.
Ciao, finalmente anche in questo caso una botta di ottimismo. Siamo giunti al capolinea di questo Fuori di Juve. Saluto e ringrazio Fabio Elena. Ciao Fabio.
Ciao, ciao Quintiliano. Buonasera a tutti.
Ringrazio Federico Rossi in regia. Grazie Fede. Già è pronto Santarelli col Marangio, due in bianconero. State con noi. Buona serata.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.